Iniziamo così, bentornato Daniele Silvestri.
Grazie, mi sembra un ottimo inizio.
È un piacere ritrovarti, un piacere ritrovarti anche e soprattutto con un disco pieno di canzoni, pieno di minuti di musica. Praticamente un disco che oggi non si dice quasi più un disco doppio, no? Come era il Dado, un disco appunto in cui hai messo dentro moltissime cose. Forse più di quante ce ne potessimo anche aspettare dopo il periodo che avevi avuto con Fabio e con Gazzè. Sì. Insomma, è stato un periodo estremamente creativo per te.
Sicuramente anche più di quante me ne aspettavo io, decisamente creativo, sì. Sulla quantità non ci sono dubbi, diciamo, di quantità ce n'è tanta. Poi la qualità sarà opinabile insomma, la lascio giudicare agli altri. Però ecco, la speranza è che tutta questa creatività sia stata in qualche modo giustificata anche nei risultati. La sensazione mia è che fosse così, che sia così, mi sento così. In realtà ho messo un punto a un certo punto, perché sennò andavo avanti ancora e diventava un triplo o un quadruplo potenzialmente, perché le cose, insomma, i semi gettati sono davvero stati tantissimi in un arco di tempo molto breve, come forse non è mai successo neanche a 20 anni o 25, insomma, in questa forma. E ti dovessi dire, non so neanche bene spiegarti perché è successo, però ne sono abbastanza felice.
Io ho sempre avuto questa percezione, non so se in qualche modo influenzata anche da cose che tu hai detto nel corso della tua carriera, raccontando il modo in cui lavori sui dischi, o se semplicemente mi sono fatto un film mio e dico, mi sono convinto di cose non vere, di stupidaggini, però che tu in fondo in studio, soprattutto sul lavoro di un disco, sia molto meticoloso, quasi maniacale in alcune cose, che a volte riparti dall'inizio perché non sei soddisfatto, che insomma ci sia stato nella lavorazione dei tuoi dischi anche un po' di, a volte, di fatica, nonostante poi all'ascolto invece sembra tutto così leggero, sembra tutto così nato nel corso di un pomeriggio di ispirazione.
Un meraviglioso complimento. No, non ti sei fatto un film, forse l'ho detto, e se non l'ho detto lo ridico adesso. Perché sì, faccio così, sono a volte anche troppo probabilmente meticoloso, come dici tu. Comunque, se ho la sensazione che quello che sto facendo non arrivi al risultato sperato, sono dispostissimo a prendere e buttare, ricominciare in alcuni casi, a volte buttare e basta, ma lo faccio a volte anche in condizioni estreme. Non so, il singolo per esempio che ha anticipato l'uscita di questo album, che è Quali Alibi, in realtà era stato da tutti, e mi ci metto anche a me, approvato e deciso come singolo in una versione completamente diversa, che io ho rifatto da capo quando mancava una settimana praticamente all'uscita del pezzo in radio, al buio praticamente, richiamando tutti i musicisti, suonando live in un'altra tonalità, con un'altra struttura, cambiando il testo, ricominciando proprio da zero. Alla fine una follia, ma per fortuna l'ho fatto, perché ora confronto le due versioni e una sembra il provino dell'altra, sembra un giochino così messo lì, così, senza pretese, rispetto a, e invece a un risultato finale che mi piace molto di più, che mi è molto più vicino, che racconta meglio il momento probabilmente. Quindi, insomma, vabbè, facevo solo un esempio, ma
certo,
è purtroppo il mio modo. È anche vero che in questo disco ho preparato il terreno in una maniera diversa rispetto al passato, rispetto a tutti i dischi precedenti, che sono stati quasi sempre frutto di molto lavoro casalingo e solitario, quasi sempre un lavoro precedente a quello poi di realizzazione vera e propria. Poi ho cominciato negli ultimi tempi a usare sistemi che poi sono più vintage, in realtà non sono più moderni, quelli di registrare con gli strumenti di tutti uno davanti all'altro, con i musicisti contemporaneamente in diretta, ma qui l'ho fatto in maniera davvero meticolosa, anche quello, ma in preparazione. Quindi ho fatto in modo che ci fossero tutte le condizioni possibili per cui l'espressività, la libertà dei singoli componenti, ogni singola band di ogni giorno di registrazione, fossero esponenzialmente messe, insomma, in grado, ecco, di svilupparsi, no? Di esistere, di dimostrare tutta appunto la loro potenziale libertà infinita, perché poi è quella la sensazione meravigliosa che hai certe volte quando una cosa nasce da zero e può andare ovunque. Il dove va nessuno l'ha stabilito prima, lo stabilisce quel pathos che si crea.
Certo, certo.
E insomma, in questo disco è fatto molto di questa cosa qui. Insomma.
Forse anche per questo che c'è questa idea dell'acrobazia e in
sì.
fondo anche della libertà dell'acrobata che riesce a librarsi sì. dalla sopra e ci guarda dall'alto.
Sì, poi la libertà anche della scelta, non è solo del gesto, no? Il gesto in un certo senso è un gesto di ribellione, se la gravità la vogliamo considerare una sorta di regola, no? Di legge. Però poi la vera ribellione o il vero atto di libertà sta nel volerlo fare. Perché poi il gesto di per sé è un gesto artistico,
sì.
peraltro anche fine a se stesso, se parliamo di funamboli, no? Non c'è uno scopo vero se non dell'anima più che del raggiungere un punto, non è tanto quello. Ma alla base c'è un'idea di libertà, c'è una voglia, un bisogno di libertà che è molto forte ed è, ripeto, è quello che volevo che in qualche modo attraversasse questo disco. Quindi in quel senso c'è acrobazia, come...
Hai citato il singolo e ci hai raccontato questa cosa sicuramente interessante del fatto che a un certo punto, poco prima che uscisse, l'hai voluto rifare.
Sì.
Contemporaneamente mi sembrava interessante considerare il tuo, quel singolo, quella canzone, un po' come un trade union tra un tuo modo di scrivere, alcuni temi che hai trattato nel corso della tua carriera
sì.
E uno spirito che forse in questo disco, se non è del tutto inedito, è comunque approfondito in maniera nuova di raccontare storie, anche storie che nella narrazione dei personaggi trovano un divertimento, mi sembra molto, molto profondo, insomma, e anche molto divertente per chi poi le storie le ascolta. C'è stata questa idea di utilizzare quella canzone
sì.
come ponte?
Sì, perché poi riassumendolo in maniera ancora più netta, forse ci sono proprio delle canzoni in questo disco in cui forse per la prima volta sono meno riconoscibile. Prese da sole soprattutto probabilmente sono, uno può anche chiedersi chi è quello lì che canta, e questo non si può dire spesso delle cose che faccio, anche se faccio cose che hanno stili molto diversi fra loro, però poi per il modo di scrivere, ma proprio di scrivere nel senso del testo, della consecutio del temporum
sì.
quasi, mi verrebbe da dire, sono riconoscibile come uso della lingua forse, non lo so. Qui avendo scritto in maniere molto più funamboliche appunto, in alcune cose sono andato a perlustrare davvero zone non solo musicali ma proprio dell'anima che non avevo esplorato o toccato, e forse mi sembrava insomma un errore non permettere in qualche modo appunto a chi voleva avvicinarsi a questo nuovo lavoro e che è un po' anche un nuovo mondo per quanto mi riguarda di portarcelo, e per portarlo sì, il ponte giusto mi sembrava questa canzone che ha da un punto di vista musicale, di suono, secondo me è già proiettata abbastanza nel futuro rispetto a alcune delle mie cose precedenti, ma nel modo di usare la lingua e soprattutto negli argomenti che tratta è decisamente più riconoscibile, quindi è appunto un traghetto, diciamo, il Caronte che mi serviva per entrare in questo mondo acrobatico.
Contemporaneamente invece l'ingresso dell'ascoltatore nel disco è anche la prima canzone che abbiamo ascoltato per aprire questo spazio dedicato alla tua intervista e al tuo disco, è invece una ballata in cui ci regali una serie di fotografie e mi chiedo quanto in realtà tu abbia effettivamente raccontato un tuo punto di vista molto personale, molto intimo sull'idea di casa, perché invece ecco appunto forse non ne avevi mai veramente parlato di casa tua.
È vero, sì è vero, non l'ho mai fatto, e anche in questo disco, in questa canzone lo faccio in una maniera traslata, diciamo così, perché ne identifico così tante di case.
Esatto.
Poi arrivo anche a quella mia reale, no? Quando parlo di Roma alla fine della canzone, ma quasi perché mi sembrava fondamentale che ci fosse un termine di paragone, no? Anche con l'obiettiva realtà di un indirizzo che è anche un domicilio fiscale, non so come dire. Però la canzone in realtà parla di altro e parla di qualcosa che è sicuramente molto personale, perché le descrizioni che faccio, in alcuni casi di poche parole, in altre un pochino più approfondite, dei luoghi che tocco, che sono credo una dozzina, 11, non mi ricordo, l'avevo contata all'inizio ma poi mi sono perso, è molto personale, no? Sono le cose che mi sono rimaste di più, che per me descrivono. Tu hai usato la parola fotografia, una fotografia fatta di parole è per forza personale, no? Devi usare quelle che per te evocano quell'immagine lì. Però poi il concetto che in qualche modo volevo esprimere, o quello in cui spero che si possano riconoscere anche quelli che non sono stati esattamente in quella piazza di Marrakech o in quell'angolo di Parigi, c'entra con un sentimento che secondo me è dell'essere umano, che ci mette tutti nelle condizioni d'animo, diciamo, spirituali, per sentirci a casa potenzialmente ovunque, in qualsiasi luogo. Uh-huh. È un modo per pensare il mondo come un luogo, come un'unica casa, con tante meravigliosamente diverse stanze da andare a abitare a seconda del momento della propria vita o della propria giornata, non lo so. Uh-huh. Però sicuramente un luogo che non è separato e protetto da muri, ecco, questo senz'altro.
Ora ne ascoltiamo un'altra di canzone, ed è una canzone che io ho scelto anche perché mi sembra che tenga insieme molte delle caratteristiche che io ho trovato in Acrobati. La canzone è La guerra del sale, c'è la partecipazione di un ospite come Caparezza, e in fondo in questo disco più che in altri mi sembra che tu abbia avuto il piacere di accompagnarti a persone che si sono affiancate a te. In realtà era una cosa che anche su Scotch sicuramente c'era, certo, parecchio, però forse in questo disco ancora di più. C'è un punto di partenza che nuovamente ha qualche cosa a che fare con la politica, con la società, l'attualità, però poi l'ironia, il gioco e la voglia di anche giocare con una specie di autocitazione, sì, prendono il sopravvento, e quindi appunto si va da un'altra parte. Mm-hmm. Come è nata questa canzone?
Ma è nata in una maniera ancora più piccola di così. Così sembra già quasi che avesse uno scopo. In realtà nasce quando mi ritrovo per le mani un giro d'accordi e un'idea, proprio un barlume di un'idea. Anzi, in realtà c'è un passaggio in mezzo. Allora, il giro di accordi viene da questa prima session che sta diventando mitologica, ma per me, nei miei racconti, no? Di questi primi 3 giorni passati in uno studio a Lecce, lo studio di Roy Paci, dove effettivamente sono successe delle cose che da un punto di vista di un musicista hanno del magico. Tra le tante cose, 28 tracce registrate in quei pochi giorni, ce n'era una che era, diciamo, era decisamente in terzo piano, era nella Lega Pro di quelle canzoni, che però era un giretto molto accattivante, una roba nata in un secondo, proprio più o meno ragionando sul fatto che cominciavo a pensare che c'era qualche attinenza con un disco mio di un po' di anni fa che si chiamava Il Dado, e che aveva un inizio molto rock, e parlando con i ragazzi con cui stavo suonando ho detto: beh, per assomigliare davvero al Dado ci vorrebbe una roba tipo così, e ho accennato un riff, ma tanto per fare un esempio, ci è piaciuto e l'abbiamo suonato, però insomma non pensavo che sarebbe diventata una canzone. Il passaggio successivo è che in studio di registrazione a Roma viene a trovarmi Roy Paci, quindi sempre Lecce poi in qualche modo c'entra, non che sia di Lecce Roy, ma ormai mm-hmm. coincide nella mia esperienza con quei luoghi. Viene e mettiamo per sbaglio quella traccia invece di metterne un'altra su cui doveva fare un arrangiamento di fiati, però la sentiamo lo stesso tutta, io neanche me la ricordavo quasi più in quel momento. A lui viene un'idea, insomma dopo poco mi ritrovo a avere un pezzo che stava diventando una cosa seria, e comincio a cantare la parola sale, e giuro non so dirti perché, e comincio a pensare che può essere interessante giocare su quella parola. E penso, chi è che gioca bene con le parole e gli piace un riff così, gli può piacere un riff così heavy, così hard rock? Telefono a Michele, e Caparezza si lascia incastrare, cosa non scontata, e insomma da lì nasce un epistolario che da solo è molto più interessante forse anche della canzone, perché ci scambiamo delle mail di giochi di parole secondo me clamorosi, tra cui anche quello in cui lui mi suggerisce come titolo della canzone Salerò. Io penso che non, come titolo forse è un po' esagerato, ma la canto dentro la canzone, che è ancora meglio secondo me. Insomma, è frutto di un continuo scambio molto divertente che sta andando anche avanti in questi giorni. Ci stiamo continuando a sentire, abbiamo in mente insomma di divertirci ancora con questo pezzo anche a posteriori.
Allora l'ascoltiamo, La guerra del sale, Daniele Silvestri insieme a Caparezza. Minisonica Popolare Network, dopo aver ascoltato La guerra del sale continuiamo a chiacchierare con Daniele Silvestri, che è venuto a trovarci per parlarci soprattutto di Acrobati e anche di quello che stai per fare, che in parte hai già iniziato a fare con i tuoi concerti nei teatri. Mm-hmm. Una scelta che mi sembrava interessante raccontare, oltre che per ricordare gli appuntamenti, in particolare ad esempio il fatto che sarei a Milano il 2 e il 3 sì. di aprile al Teatro Arcimboldi, e poi ci sono tante altre date che ti porteranno in giro fino al 14 di maggio con Palermo come ultima data di questa tour teatrale. Ecco, perché quel contesto, che cosa ti dava di più oggi per questo disco?
E qui la risposta è duplice, perché c'è una risposta a posteriori che ti do dopo e una invece che è il punto di partenza, perché quando abbiamo deciso di fare un tour teatrale io non avevo ancora idea di che disco stavo facendo. Ero nel periodo di lavorazione, ma era un cantiere aperto che potevo ancora portare in mille direzioni diverse. Col senno di poi, così vengo già alla risposta a posteriori, posso dire che è stata una scelta azzeccatissima, perché di fatto il teatro è il luogo perfetto, secondo me, per far coincidere un po' le due anime che ha dentro quel disco, che sono da una parte appunto quello di cui abbiamo, a cui abbiamo accennato, si chiama Acrobati non a caso, il funambolismo c'è in tanti modi, cioè sia quello appunto strumentale, musicale, delle parole in alcuni casi, e quelli, La guerra del sale è un esempio, insomma, sicuramente giusto per un certo tipo di funambolismo, e poi c'è un funambolismo più concettuale che descrive il mondo in cui viviamo oggi, ma quello è un aspetto. L'altro aspetto invece è fatto di qualcosa di molto più concreto, no? Perché c'è poesia, però poi c'è la verità del mondo che viviamo. Il teatro secondo me è perfetto per regalare, per cercare di affascinare, come fa un acrobata, no? Uh-huh. Cerca di fare in modo che lo sguardo di chi osserva il suo gesto sia quello di un bambino al circo, no? Giustamente, c'è uno sguardo così che davvero viaggia, che se ne va via, che torna bambino, che spalanca la bocca e che è pronto a bere quello che arriva. E il teatro ti aiuta a dare questa impostazione. E allo stesso tempo, però, quando vuoi dare peso, vuoi dare concretezza, carne, uh-huh. alle cose che vuoi far vedere, in teatro possono diventare molto più forti le emozioni e anche i concetti che arrivano, almeno questa è la mia sensazione. All'inizio, in partenza di tutto questo, in realtà c'è stata un'intuizione non mia, ma di Francesco Barbaro, che è il mio attuale manager, diciamo, per quanto riguarda i live, i concerti, che guardando, rileggendo, ristudiandosi un po' la mia storia negli anni precedenti, ha semplicemente detto: ma tu non l'hai mai fatto un tour teatrale serio, fatto bene, e secondo me è quello il tuo mondo. Ora non so se sia quello il mio mondo, ma oggi per fortuna sì, e questi primi concerti gli stanno dando decisamente ragione. Io mi ci sto trovando davvero molto a mio agio.
Nel interpretare quello che hai fatto prima, il teatro, che cosa ti ha, questo contesto, che cosa ti ha portato a scegliere? Hai fatto qualche scelta anche, diciamo, un po' in controtendenza rispetto a quelle che facevi quando andavi a suonare in un palazzetto o in un grande arena all'aperto?
Ma sai, a parte che ho fatto anche, insomma, sono molto più le volte in cui ho suonato in un pub che quelle in cui ho suonato in un palazzetto, per fortuna, aggiungerei, se penso a tutta la mia storia. Però, ripeto, il teatro ha proprio dei suoi meccanismi, dei linguaggi che può usare, che sono diversi. C'è quella famosa quarta parete che sì. c'è o non c'è, ma comunque è una presenza, anche quando la vuoi abbattere, abbatti qualcosa di visibile, cioè è più potente. Se allunghi una mano sul palco di un pub per toccare la mano di quello che ti sta davanti, in fondo fai un gesto giusto per quel luogo. A teatro buchi una membrana. Una membrana che non è un limite, perché ci deve essere in un certo senso. Quando ti siedi in quella poltrona comoda, non sei con una birra in mano appunto in piedi in un pub, ma sei seduto in un luogo che chiama un certo tipo di attenzione, che dà profondità a tutto, alle note, alle luci, dà proprio profondità in un senso quasi fisico. Tutto questo ha bisogno appunto di questo rapporto in cui il pubblico ha un ruolo preciso, è un mestiere, diventa quello di essere pubblico. Quindi c'è quella potenza lì, ripeto, che diventa evocativa, diventa di fascinazione, quindi mi permetto delle cose che in un pub o in un palazzetto, per certi versi è l'opposto, ma appunto gli opposti si attraggono, non faresti mai. Lì devi essere, per usare una parolaccia, devi essere rock e basta, non so come dire, cioè, che va benissimo, interpretare l'energia e la sentire la parte più diretta del tuo mestiere. tutto quello che però è invece è poesia, narrazione, affascinazione anche o fascinazione, in teatro invece è un'arma che puoi usare con molta più facilità, senza neanche il problema di doversi o no prendere sul serio, no? Io ho sempre temuto, ho sempre cercato di autosputtanarmi piuttosto che fare il contrario, perché non mi sento in grado di non so, di, appunto, di fare l'artista sul piedistallo, no? Che deve incantare, tu dirai grazie al cavolo, non lo so, ma insomma è una cosa che non ho mai sentito. Invece in teatro non dipende da me, dalla mia personalità, è il teatro stesso che lo fa succedere. E chi sta venendo a vedere i concerti lo vede succedere questa cosa davanti ai suoi occhi, perché poi lo spettacolo ha un percorso, un tragitto anche abbastanza sorprendente, credo, per cui certi elementi potenti del teatro arrivano quando proprio non pensi che arrivino più. E viceversa, poi è anche bello smontarli, e fisicamente le smontiamo in scena le cose, tutti gli orpelli che rendono favola quella roba che inizialmente è solo canzone. Insomma, non so se mi sono spiegato bene, però è davvero un territorio affascinante.
Uno dei personaggi, una delle storie che mi ha colpito maggiormente da Acrobati è quella che viene raccontata in A dispetto dei pronostici, una canzone anche credo coraggiosa per tanti versi. Hai raccontato la storia di in realtà due personaggi, nel senso che abbiamo un incappucciato è un poliziotto, un carabiniere che
Sì, un
viene
carabiniere.
ferito da un incappucciato. E a me, ad esempio, è venuto in mente non tanto il paragone stesso, ma mi sono chiesto se tu a questo paragone avessi pensato del modo in cui Pasolini raccontava in quella pagina forse fin troppo abusata sua di Valle Giulia. Tu come hai voluto raccontare, come hai preso la decisione di raccontare quella storia, come ti è venuta?
Ma perché uno dei, a parte sì, non, diciamo non in forma diretta, ma Pasolini, certe cose di Pasolini sono, diciamo che sono rimaste scritte dentro di noi o comunque dentro di me senz'altro, non c'ho bisogno di ripensarle per
Ok,
continuare ad averle dentro, no? Quindi
certo.
anche sicuramente quelle pagine. Però insomma, io credo che sia uno dei. In realtà questa canzone mette davanti due sguardi in fondo, no? Il momento, il clou se c'è, della storia, che comunque è una storia raccontata a posteriori anche lì, è sicuramente l'incontro fra questi due sguardi, che sono gli sguardi di due ventenni fondamentalmente, che capiscono dopo un po' di tempo di conoscersi anche al di là dei ruoli e delle opposte fazioni. Però è sicuramente uno dei, come posso dire, dei contrasti, delle scene che possono in qualche modo essere emblematiche delle contraddizioni del mondo che viviamo, no? Anche da un punto di vista politico. Io sono cresciuto in un'altra epoca in cui le ideologie corrispondevano probabilmente anche a fette di società che potevano considerarsi contrapposte. Oggi è molto diversa la questione, e in un certo senso un certo tipo di contrapposizioni diventano quasi solo strumentali. In passato forse non lo sono state, o lo sono state lo stesso, ma insomma in maniera più consapevole. Invece quell'atto di riconoscimento, cioè riconoscersi uguali con solo una divisa diversa, diciamo, che è in fondo un concetto più che banale, banalissimo, non lo è oggi, perché racconta una facilità nel prenderci in giro, nell'essere presi in giro, che coincide anche con forse una grandissima confusione anche di linguaggio quasi, no? Per cui non abbiamo nemmeno gli strumenti probabilmente per relazionarci al mondo che viviamo, e continuiamo a essere prigionieri di schemi che non raccontano la realtà e che sono quasi sempre di comodo di qualcun altro, no? In genere il qualcun altro è o il potere, non per forza il potere costituito istituzionale, il potere come esercizio di potere, che può essere anche, cioè, da tutte le parti, diciamo, o almeno da ambo le parti. E comunque è sempre una storia. Le storie fatte di momenti di riconoscimento hanno una loro potenza, no? I momenti in cui qualcuno, un personaggio comprende qualcosa. Lì il vero protagonista è sicuramente più il carabiniere ventenne che l'incappucciato, è il suo percorso che noi in qualche modo ascoltiamo, che è un percorso verso la verità, che suggerisce un finale che poi rimane aperto, ma insomma. in cui sembra di intuire che dall'incontro di quegli sguardi e dal riconoscersi come persone identiche, malgrado condivise diverse, possa nascere un upgrade, diciamo, alla situazione politica, chiamiamolo così. Più o meno rivoluzionario, ognuno può deciderlo per conto suo.
La scaletta si chiude con Alla fine. Abbiamo parlato della canzone che apre il disco, adesso parliamo di quella che chiude il disco e che chiude anche questo nostro specialino dedicato ad Acrobati. Quando lavora ad un disco e ci si trova poi con una canzone come Alla fine, è perché ci si è messi d'intento per trovare una canzone che chiude il disco? Cioè è anche un artificio, se vogliamo, da parte dell'artista?
Sì e no, dico di no, perché quella canzone è nata già con quel titolo.
Ok.
Intanto, e nasce sempre da quei primi giorni famosi di registrazione
Al Posada Studio,
bravo, di Lecce. Nasceva già con quel titolo, già con le parole in cui quel titolo veniva citato. Ancora non c'erano tutte le parole. Sono uscito da quei tre giorni, stiamo parlando di luglio, insomma un bel po' di mesi fa, del 2015,
certo.
In cui avevo già deciso che avrebbe chiuso il disco. Dopodiché nel tempo in realtà ho cambiato idea svariate volte, ma poi il cerchio si è chiuso e sono tornato lì. Quello che è vero però è anche che quando l'ho realizzata e completata, e soprattutto il testo andava completato di quella canzone, non ho resistito alla tentazione di dargli un altro significato. Piano piano si è modificato il significato iniziale ed è diventato un po', ma questo forse lo so solo io e l'occasione per dirlo a qualcuno è questa, è diventato un po' programmatico, quasi verso proprio la fine del disco, nel senso che io in qualche modo, sembra che parli d'altro, ma parlo proprio anche della fine del disco, perché inizia la canzone dicendo non era vero che era finito. E in un certo senso per me non è mai vero, non finiscono mai i dischi, non finiscono perché sono fermi in una fotografia che li rende acquistabili, non so come dire, no? Devono continuare a vivere e suggerire che non è finito il racconto, ma che è solo una parte, o solo una versione, anzi, nemmeno solo una parte. Quindi in qualche modo c'è quel sentimento dentro quella canzone e quelle note. E c'è anche la voce di Antonio Diodato, che non è poca cosa, perché pure lì ce l'eravamo detti a Lecce quando ci eravamo ritrovati insieme, ma questa sarebbe bello poi cantarla insieme, ma poi non era mai più successo. E si sono create le condizioni per cui questo succedesse il giorno prima di finire le registrazioni del disco, quindi più alla fine di così si muore, all'ultimo istante possibile, ed è venuto esattamente quello che speravo. Quindi è un'altra delle tante cose riuscite, anche se posso usare un francesismo, per culo.
Direi che puoi, e direi che sul francesismo noi ti ringraziamo di essere venuto a trovarci e ti aspettiamo sempre presto, sempre con grande piacere. Grazie,
Daniele
Silvestri.
Tutto mio. Grazie, a presto.